Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Allora andiamo a 1 Pietro, capitolo 1, versetti dal 3 al 5. Lasciate che ve li legga. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per ottenere un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Questa promessa meravigliosa è custodita dalla potenza di Dio mediante la fede, per una salvezza pronta ad essere rivelata negli ultimi giorni. Ora, questa è una grande dichiarazione, una dichiarazione ampia da parte dell'Apostolo Pietro riguardo alla meraviglia della salvezza. La parola chiave in questa porzione della scrittura si trova al versetto 4, è la parola eredità. L'eredità è definita al versetto 5 come una salvezza pronta ad essere rivelata. Questa sezione dunque ci chiama a benedire Dio per la nostra salvezza eterna. Ed è proprio questo il cuore dell'adorazione. Benedire Dio, adorare Dio per la nostra eredità eterna. È proprio per questo che ci raduniamo, è per questo che siamo qui nel giorno del Signore, è per questo che adoriamo, stiamo lodando e stiamo ringraziando Dio per la nostra salvezza eterna. Era importante che Pietro iniziasse in questo modo nello scrivere questa epistola, perché sta scrivendo a cristiani dispersi, cristiani perseguitati, sono stati accusati dell'incendio di Roma. C'è un'enorme opposizione al cristianesimo, una grande ostilità verso i singoli credenti, venivano accusati di un'enorme catastrofe nella città di Roma, era un tempo molto difficile per loro, e tuttavia, proprio in mezzo a tutto quello, Pietro dice che il vostro e il loro sguardo deve distogliersi dal problema e deve rivolgersi a Dio. Smettete di guardare a ciò che sta accadendo attorno a voi e cominciate a guardare a colui che è sopra ogni cosa, cioè Dio. Così, scrivendo a questi cristiani perseguitati, provati, trattati con ostilità, egli li chiama alla lode e chiama all'adorazione rivolta a Dio. Invece di iniziare dicendo, voglio esprimervi la mia compassione, capisco la vostra situazione, invece di un approccio del tipo poveri noi, comincia subito chiamando i credenti a lodare Dio. Che cosa straordinariamente importante è questa, in mezzo alle avversità, in mezzo alle prove, in mezzo alla tribolazione, ai problemi, alla persecuzione, all'ostilità, alla delusione, all'ansia, dovete imparare a lodare Dio, ad adorare Dio. E se le cose qua giù stanno andando in frantumi, siate certi che le cose lassù sono assolutamente sicure. Così, anche se non siete amici del mondo, siete figli di Dio. Anche se il mondo vi rifiuta, Dio non lo farà mai. Anche se potete perdere la vostra eredità terrena, quella eterna sarà assolutamente sicura. Dunque, fissate lo sguardo dove deve essere. Questo è il suo messaggio. L'idea intera di questo inno di lode è quella di sollevare le loro anime dalle difficoltà presenti all'adorazione della grandezza del loro Dio. E ciò su cui lui vuole che si concentrino è la loro salvezza eterna, che egli chiama la loro eredità. È quella salvezza, dice versetto 5, che è pronta ad essere rivelata negli ultimi giorni. In altre parole, la pienezza della salvezza finale di corpo e di anima nella presenza di Gesù Cristo, di cui la salvezza che abbiamo ora è solo un assaggio. Quindi dice, fissate lo sguardo sulla gloria eterna che deve venire quando vedremo Gesù. Questa è la ragione della sua lode, ed è questo che lo porta a dire benedetto sia il Dio e Padre. Questo è un invito alla lode, un invito all'adorazione, un invito a glorificare Dio che ci ha dato la salvezza. Ora, miei cari, nella Chiesa di Gesù Cristo, questo dovrebbe essere continuamente il nostro tema dominante. E devo confessarvi, ed ho riversato il mio cuore in preghiera su questa mattina nel primo culto, che mi sconvolge, guardando al mio cuore e dai cuori del popolo di Dio, Mi sconvolge vedere quanto siamo indifferenti a questa realtà della salvezza, quanto possa diventare una cosa quasi scontata. E vi rendete conto che passerete tutta l'eternità, per sempre, senza fine, e l'occupazione di tutta quell'eternità sarà lodare Dio per la vostra salvezza eterna. Lo farete voi e lo faranno gli angeli, per ciò che Dio ha fatto per voi, per noi, tutti i redenti di tutte le epoche per sempre esalteranno, si rallegreranno, gioiranno e loderanno il Dio vivente per le glorie e per le meraviglie della salvezza che vi occuperanno per sempre, non vi stancherete mai, la vostra gioia non diminuirà mai e tuttavia qui sulla terra, quando ci pensiamo, ci viene quasi da sbadigliare, perché siamo così abituati con la cosa. Che commento sulla condizione decaduta delle nostre anime, non è vero? Che commento è questo sulla nostra peccaminosità, sul fatto che dobbiamo persino essere esortati a glorificare Dio per la nostra salvezza? Che dobbiamo essere istruiti a benedire Dio per un'eredità eterna? Questo parla della bruttezza della nostra condizione decaduta, che quella non è l'occupazione costante del nostro cuore. Com'è possibile arrivare al punto di dare tutto questo per scontato? Com'è possibile arrivare al punto di non dedicarci più ad una lode continua, ad una lode costante a Dio per averci redenti, come facevamo nelle prime ore dopo la nostra conversione? Com'è che possiamo diventare tiepidi verso qualcosa che faremo per sempre senza mai stancarci in uno stato perfetto? La risposta è che siamo ancora in uno stato imperfetto ed è la nostra natura decaduta che ci fa trattare questa realtà straordinaria con apatia, con indifferenza. Così possa essere che Pietro, questa mattina, in quest'ora di culto, ci dia almeno un piccolo assaggio di ciò che faremo per sempre. Benedire Dio per la sua salvezza eterna, data a noi, suoi figli, come eredità. Ora, mentre pensiamo ad adorare Dio per la nostra eredità eterna, Pietro ci presenta in questa dossologia gli elementi di quell'eredità che suscitano la lode. Primo, la fonte della nostra eredità. Secondo, il motivo della nostra eredità. Terzo, il mezzo della nostra eredità. Quarto, la natura della nostra eredità. E quinto, la sicurezza della nostra eredità. Ognuno di questi e tutti insieme dovrebbero suscitare lode nei nostri cuori. Prima di tutto, notiamo la fonte della nostra eredità. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Il fatto stesso che benediciamo Dio, che è il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il fatto stesso che lo adoriamo e che lo lodiamo, indica che Egli è la fonte. Il Dio che è il Padre del Signor Gesù Cristo, l'unico vero Dio, il Dio onnipotente, il Dio dell'Antico Testamento, il Dio vero e vivente, l'unico Dio. Il Dio che ha detto io sono, il Dio che ha detto non c'è altro Dio all'infuori di me, l'unico vero Dio che è venuto nel mondo nella persona del Signor Gesù Cristo e che quindi è uno con il suo proprio figlio. Quello è il vero Dio che è la fonte della nostra eredità. La bellezza di quel nome, il Signor Gesù Cristo, è che esso riassume tutta la verità redentiva, tutta la pienezza della redenzione. Il Dio che è la fonte della nostra salvezza è il Dio che è uno in essenza con il Signore, il Sovrano, Gesù, l'uomo incarnato, Cristo, l'unto Re, colui che è venuto per redimerci. Dunque la fonte della nostra eredità non è altri che il vero Dio, il Dio che è rivelato nel Figlio suo, il Signor Gesù Cristo. Egli è la fonte. E questo significa che quella salvezza che abbiamo ricevuto ci è stata data da Lui. Notereste per favore, tornando al versetto 1, Pietro dice a coloro che vivono come stranieri nelle varie ragioni, che sono eletti, versetto 2, secondo la prescienza di Dio Padre. E quindi Pietro ricorda ai suoi lettori e a noi che siamo ciò che siamo in Cristo, perché Dio come fonte ci ha scelti. Abbiamo avuto una serie meravigliosa di studi la domenica sera sul fatto di essere scelti da Dio. Egli è la fonte della nostra eredità. Dio nella sua grazia, Dio nella sua bontà, Dio nel suo amore. Dio, nella sua sovranità, ha scelto voi e ha scelto me per essere destinatari della salvezza eterna. Non dovrei forse quindi offrirgli una vita di lode in risposta a quello? Qual è stato il motivo? Perché lo ha fatto? La seconda cosa che voglio che vediate è proprio il motivo. E ce lo dice là il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, che secondo la sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. E così via, per un'eredità e per una salvezza pronta ad essere rivelata negli ultimi giorni. È stata la misericordia a farlo. È scaturito tutto dal cuore di Dio, perché Dio ha un attributo chiamato misericordia. Tito 3,5 dice sostanzialmente la stessa cosa. È per la sua misericordia che egli ci ha salvati, che ci ha lavati, che ci ha rigenerati. E Efesini 2 dice la stessa cosa. Dio che è ricco in misericordia, anche quando eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, è venuto a cercarci per salvarci. E potremmo essere grati che il Dio eterno abbia questo attributo, la misericordia. Cos'è la misericordia? Oh, la misericordia è una parola che si riferisce alla condizione di una persona, alla sua condizione miserabile e pietosa. Si concentra sulla condizione dell'individuo, e ecco perché, per esempio, in Marco 10 troviamo una persona che viene da Gesù e nella sua miseria, nella sua sofferenza fisica, dice: Signore, abbi che cosa? Misericordia di me. Perché la misericordia è una risposta ad una condizione miserabile, ad una condizione disperata, degna di compassione. E questa è precisamente la condizione dei peccatori. Abbiamo bisogno di misericordia, abbiamo bisogno che qualcuno mostri compassione verso la nostra condizione misera, verso la nostra condizione disperata, rovinata. Il Vangelo è tutto incentrato sulla misericordia, è tutto incentrato sulla compassione di Dio verso persone in una condizione miserabile. E qual è questa condizione miserabile? È l'essere morti nei nostri falli e nei nostri peccati. È l'essere sotto la maledizione, è l'essere decaduti, è essere privi della vita di Dio nell'anima, è essere nudi quanto ad ogni bene, è quella condizione pietosa del peccatore che è condannato ed è condannato all'inferno, incapace di fare alcun bene, incapace di cambiare da solo il corso della propria vita. È una lebbra che supera di gran lunga, per le sue terribili conseguenze, qualsiasi malattia fisica o qualsiasi lebbra fisica. Quindi questa è la nostra condizione: perduti nel peccato, condannati all'inferno, prigionieri del peccato, schiavi del peccato stesso. Le nostre menti sono corrotte, i nostri cuori sono corrotti e sono ingannevoli. I nostri desideri sono malvagi, sono miseri. E in quella condizione pietosa abbiamo bisogno di misericordia. Questa è la compassione tenera, paziente, la cura di Dio per noi. Potete anche considerarla in contrasto con la grazia. La misericordia riguarda la condizione misera ed infelice dell'uomo, la grazia riguarda la colpa dell'uomo che ha causato quella stessa condizione. Quando Dio ci dona misericordia, lo fa per cambiare la nostra condizione. Quando Dio ci dona grazia, lo fa per cambiare la nostra posizione. L'una ci porta dalla colpa alla soluzione, l'altra ci porta dalla miseria alla gloria. Ed è questo ciò che si trova alle spalle della salvezza. Dio ha guardato a voi ed ha avuto compassione. Non è meraviglioso? Non c'era nulla in voi che fosse desiderabile in sé? È semplicemente il fatto che Dio è compassionevole, Dio è un Dio di misericordia. E il cuore di Dio si addolora per la miseria delle persone, ed è per questo che quando Gesù venne nel mondo, guarì le persone dalle malattie, come espressione della compassione di Dio. Gesù avrebbe potuto dimostrare la sua divinità in mille altri modi, c'erano molti tipi di miracoli che avrebbe potuto fare, ma quelli manifestavano il cuore compassionevole di Dio. Dio è misericordioso. Esodo 34,6 dice: il Signore misericordioso, quasi come se fosse il suo nome. Salmo 108,4 dice: la misericordia di Dio è al di sopra dei cieli. In altre parole, è immensa, ce n'è a sufficienza per ogni condizione. Michea 7,18, amo questo, dice, egli si compiace nella misericordia. Lamentazioni 3,22 dice che è per la misericordia del Signore che non siamo consumati. Il semplice fatto che siamo vivi è misericordia sulla nostra condizione miserabile. E poi per coloro che lo conoscono e lo amano, le sue misericordie sono nuove ogni mattina. Thomas Watson disse, è la misericordia di Dio che addolcisce tutti gli altri attributi. Scrisse, la santità di Dio senza misericordia e la sua giustizia senza misericordia sarebbero terribili. Quando l'acqua era amara ed Israele non poteva berla, Mosè gettò un albero nelle acque ed esse divennero dolci. Quanto sarebbero amari e terribili gli altri attributi di Dio se la misericordia non li addolcisse? Dio dona la sua misericordia a chi vuole. Romani 9 dice che farò misericordia a colui che vorrò far misericordia. Per sua compassione ha scelto di essere misericordioso verso di voi e verso di me e di concederci una salvezza eterna. Egli è la fonte e lo ha fatto per misericordia, non per qualcosa che abbiamo fatto noi o meritato noi. C'è forse da stupirsi quindi che Paolo in 2 Corinzi 1,3 chiami Dio il padre delle misericordie? E questa grande misericordia salvifica di Dio è gratuita, è abbondante, è eterna. La misericordia del Signore è da eternità a eternità. È la sua misericordia che lo ha spinto a darvi un'eredità. Potete quindi essergli riconoscenti, potete esserlo abbastanza da vivere in modo da portare gloria al suo benedetto e caro nome? La grandezza di quella misericordia si vede nella differenza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati in Cristo. La fonte della nostra eredità eterna è Dio ed il motivo è la sua misericordia. Qual è il mezzo però? Qual è lo strumento? Il terzo punto. Come ci appropriamo di tutto questo? Allora, potresti dire, Dio è la fonte e la misericordia è il motivo, ma com'è che lo riceviamo? Come ce ne appropriamo? Come diventa nostra? Come ci raggiunge questa misericordia? E dice, secondo la sua grande misericordia, versetto 3, ci ha fatti rinascere. La misericordia doveva avere un mezzo per realizzare ciò che desiderava compiere. La misericordia doveva avere un mezzo per eliminare la miseria. La misericordia doveva avere un mezzo per dissipare l'infelicità. Ed il mezzo che la misericordia ha scelto è stata la nuova nascita. E così Dio, a motivo della sua misericordia, ci ha fatti rinascere. Per cambiare la nostra condizione doveva darci una nascita completamente nuova perché siamo nati nel peccato, siamo nati morti nel peccato, siamo nati morti nei falli e nei peccati, non c'era alcuna vita in noi, eravamo separati dalla vita di Dio e quella condizione di miseria non poteva essere semplicemente ritoccata, dovevamo essere generati di nuovo, nati di nuovo e così ci ha fatti rinascere. Il profeta Geremia disse, il leopardo non può cambiare le sue macchie e l'etiope non può cambiare la sua pelle e neppure voi potete fare il bene, voi che siete abituati a fare il male. E quindi deve esserci un cambiamento nella vostra natura ed è per questo che la Bibbia dice che se siete in Cristo siete nuove creature. Diventate eredi di Dio per nascita, per nuova nascita, nascita spirituale. Oh, e tra l'altro eravate già eredi, ancora prima di diventare cristiani, eravate eredi di ira? Efesini 2,3, eredi di fiamme eterne, anche quella è un'eredità ed è un'eredità eterna ed è anche un'eredità eterna inevitabile, ma non è certo desiderabile. Quando però venite a Cristo e riponete la vostra fede in Lui, avviene una trasformazione totale, c'è una nuova nascita soprannaturale, c'è una nuova vita che sostituisce la vecchia, c'è una nuova natura, c'è un nuovo amore, c'è una nuova spinta interiore, un nuovo desiderio. Dio ricrea, rigenera, Dio dà nuova nascita, una verità meravigliosa. Versetto 23 dello stesso capitolo, Pietro scrive, poiché siete stati rigenerati, nati di nuovo, non da un seme corruttibile, non come la nascita umana, non come la nascita umana che porta in sé la morte, ma da un seme incorruttibile, mediante la parola vivente e permanente di Dio. Versetto 25 dice, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Per la grazia di Dio la parola è stata predicata, voi avete udito la parola, Dio ha attivato la fede nella vostra vita, avete creduto, siete stati rigenerati da un seme incorruttibile che non morirà mai, quella è la nuova nascita e avete nuova vita. La spiegazione di questo ci è resa chiarissima in Giovanni capitolo 3. Andreste lì per un momento, quando Gesù incontra Nicodemo, uno dei capi dei giudei, un fariseo, un membro molto rispettato del Sinedrio, un rabbino stimato, uno studente di primo piano, un legalista farisaico che senza dubbio aveva ridotto la religione ad un sistema esteriore, stava vivendo secondo un codice esterno, e era arrivato il più lontano possibile nel sistema giudaico, era arrivato il più lontano possibile in una religione, era un uomo molto religioso, altamente influente come insegnante di quella religione, maturo, capace di trasmettere le sue verità e le tradizioni agli altri. E adesso viene da Gesù e Gesù gli dice al versetto 3: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Sapete cosa gli disse a Nicodemo? Nicodemo, per quanto tu sia arrivato lontano, per quanto tu sia anziano, per quanto tu sappia, devi ricominciare tutto da capo. E sono sicuro che nella mente di Nicodemo ci fosse un pensiero del genere: oh, so così tanto, ho vissuto così tanto, sono così immerso in questa religione e la mia comprensione è così vasta, eppure c'è qualcosa che manca, chissà cos'è che mi dirà di aggiungere alla mia vita. E Gesù in sostanza gli dice: non aggiungere nulla, butta via tutto e ricomincia da capo. Incredibile! Lascia perdere tutto, liberatene. E infatti Gesù disse che le prostitute, che erano irreligiose ed immorali, erano più vicine al regno dei farisei. Straordinario! Le prostitute non avevano alcuna religione da abbandonare? Nicodemo sì. Egli faceva parte di un sistema che insegnava che la salvezza si riceve per opere. Quella è una maledizione? E Gesù quindi gli stava dicendo, in sostanza, ricomincia tutto da capo. Devi nascere di nuovo. Questo è quello che Dio vuole fare nella vita del peccatore, quando posa la sua misericordia su di lui. Questa è la salvezza, è nuova nascita e così ricevete una nuova natura, un nuovo cuore, un nuovo spirito, un nuovo amore, una nuova potenza che a sua volta produce una nuova condotta ed una nuova obbedienza. Questo è ciò che è. Ma come? Come fece Nicodemo a capire come riceverla? Come avviene questa nuova nascita? Beh, tutto l'insegnamento del Vangelo non fu esposto a Nicodemo in tutta la sua completezza, però abbastanza fu detto. Guardate al versetto 14. Gesù, richiamando Numeri 21, usa un'illustrazione che Nicodemo conosceva molto bene. Così come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gli disse: Nicodemo, ecco come ricevi questa nuova nascita. Devi guardare al Figlio di Dio innalzato e devi credere in Lui. E credendo in Lui avviene la nuova nascita. Ed usò un'illustrazione che Nicodemo poteva comprendere. È proprio come accadde nel deserto in Numeri 21. Ricordate che a causa della ribellione, a causa dell'impietà, dell'infedeltà degli israeliti, Dio mandò a loro serpenti velenosi a morderli. I serpenti li stavano mordendo e ricordate che in Numeri 21:7 cominciarono a gridare: abbiamo peccato, abbiamo peccato, abbiamo peccato. Con grande vergogna riconobbero che quello era il giudizio di Dio, un giudizio giusto sul loro peccato. Da allora Dio disse: va bene, fate un palo con un serpente sopra e dite al popolo che se guarderanno a quel serpente saranno guariti. Guardare a quel serpente significava riconoscere il proprio peccato, significava riconoscere la loro disperazione, la disperazione della loro condizione e riconoscere che Dio aveva provveduto ad un mezzo per liberarli dai serpenti. Era un voltarsi dal peccato e riconoscere che Dio aveva innalzato un mezzo, uno strumento di liberazione. E Gesù sta dicendo a Nicodemo: se vuoi la nuova nascita, allora devi allontanarti dal tuo peccato e nel tuo cuore devi dire: abbiamo peccato, abbiamo peccato, abbiamo peccato, e devi guardare al mezzo, allo strumento che Dio ha innalzato per portarti alla liberazione. Questa volta non un palo di legno, non un qualsiasi palo, ma una croce. E non un serpente, ma il Figlio di Dio. Era un voltarsi dal peccato per vedere il Salvatore. E la liberazione non era una liberazione fisica dai serpenti, ma una liberazione spirituale dal serpente, Satana. Nicodemo doveva riconoscere che la religione che costituiva la sua vita era nient'altro che un morso di serpente da cui aveva bisogno di essere guarito. Com'è che si arriva alla nuova nascita? Guardando al Figlio di Dio innalzato sulla croce e credendo in Lui. Così Gesù colpì al cuore stesso della giustizia personale di Nicodemo e gli disse in sostanza ciò che anche noi abbiamo bisogno di ascoltare, che siamo generati di nuovo mediante la fede in Cristo. Quella è la nuova nascita. Ora torniamo a Primo Pietro. Pietro dice che il mezzo, lo strumento mediante il quale riceviamo la misericordia di Dio che ci dà l'eredità eterna, è la nuova nascita. E la nuova nascita diventa nostra mediante la fede in Cristo. E questo lo dice chiaramente. Siamo rigenerati, vivificati ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Oh, miei cari, come mi piacerebbe che avessimo il tempo di entrare in merito al dettaglio della nuova nascita. La Bibbia ha così tanto da dire su questo. In Giovanni 1,13 ci viene detto che è da Dio, non da volontà d'uomo. La nuova nascita viene per volontà e per potenza di Dio. Così come abbiamo visto in Giovanni 3, è l'opera dello Spirito Santo. Noi nasciamo dallo Spirito. È anche l'opera della parola, il lavacro della rigenerazione per mezzo della parola. E essa cambia l'uomo nuovo, dandogli una nuova natura, fa di lui una creatura completamente nuova. Giacomo dice che diventiamo le primizie fra le sue creature, una nuova creazione. La nuova nascita è irreversibile, la nuova nascita è eternamente, gloriosamente, trionfante, è immutabile. Questo è ciò che Dio vuole fare nella vita di colui sul quale posa la sua misericordia compassionevole. Stephen Charnock, scrivendo in quel grande classico sull'esistenza e gli attributi di Dio, disse: «La rigenerazione è un cambiamento universale dell'uomo intero, è grande nel rinnovarci quanto il peccato lo è stato nel deturparci». Rigenerazione. E qual è il risultato? Tornate a quel terzo versetto. Il risultato è che siamo rigenerati, siamo nati di nuovo ad una speranza viva. Ad una speranza viva. Cosa intendi dire con quello? Una speranza che è perpetuamente viva, una speranza che ha le qualità della vita. E potremmo dire: perché lo dice? Oh, lo dice in contrasto con la speranza degli uomini, che è sempre una speranza morente o morta. Vi rendete conto, non è vero, che tutta la speranza che gli uomini e le donne hanno al di fuori di Gesù Cristo è una speranza morta o morente? E il mondo conosce soltanto speranze morenti. Nel migliore dei casi, tutte le speranze, tutti i sogni degli uomini moriranno quando moriranno loro, se non saranno già morte molto prima. È per questo che la scrittura dice che se abbiamo speranza in Cristo solo per questa vita, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Siamo delle persone miserabili, miserabili se la nostra speranza è unica a questo mondo, perché moriremo, tutto morirà, la morte tronca il nervo di ogni speranza. Ma noi abbiamo una speranza che non muore, abbiamo una speranza viva, una speranza che non morirà mai, una speranza che giunge al pieno compimento totale, finale, glorioso, eterno. Questa è la nostra speranza, una speranza che, come disse Pietro in 2 Pietro 3,13, una speranza che è per un nuovo cielo ed una nuova terra nei quali abita, dimora la giustizia. Questa è la nostra speranza, una speranza eterna, e questa è la speranza che ci sostiene. Questa è la speranza che Dio, nella sua grazia meravigliosa e mediante la sua gloriosa promessa, porterà a compimento. Ed è questo che portò Paolo a dire: per me il vivere è Cristo e morire è che cosa? Guadagno. Come può essere guadagno morire? Come può essere così? Perché allora la vostra speranza diventa realtà. Morire è guadagno, guadagnare la gloriosa visione di Dio, guadagnare la presenza glorificata di Gesù Cristo, guadagnare la piena, ininterrotta e libera comunione, la gioia di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo, degli angeli, dei santi. La morte è guadagno perché guadagniamo un posto nello splendore glorioso del cielo e la morte è guadagno perché guadagniamo la comunione ed il servizio pieno e senza riserve per i quali Dio ci ha creati. Morire è guadagno perché guadagniamo la perfezione della santità eterna, la perfezione eterna, la giustizia eterna, la libertà dal peccato. Morire è guadagno perché guadagniamo la regalità, l'onore, la gloria celeste. Guadagniamo le delizie che sono alla tua destra in eterno. E così William Garnall disse che la morte non è qualcosa che il cristiano teme, anzi dice, la speranza è il sudario del santo, nel quale egli si avvolge quando depone il suo corpo per dormire nella morte. La speranza, speranza della risurrezione dello spirito, la speranza della risurrezione del corpo. E cos'è che ci ha dato questa speranza? Tornando al versetto 3, è mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Il mezzo dunque con cui riceviamo questa eredità è la nuova nascita, che ci dona questa speranza viva nell'attesa di quell'eredità, e quella speranza è fondata sulla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. In Giovanni 14:19 Gesù disse: perché io vivo, anche voi vivrete. Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. E che cosa meravigliosa, poi lo dimostrò risuscitando Lazzaro dai morti per mostrare che lo era veramente, e disse: chiunque crede in me non morirà mai. In 1 Corinzi 15:17, il grande capitolo della risurrezione, è detto al versetto 17 che se Cristo non è stato risuscitato, la vostra fede è vana, siete ancora nei vostri peccati. Ed è proprio così. E anche se aveste sperato in Cristo solamente in questa vita e finisse lì, sareste perduti. Ma Cristo è uscito dal sepolcro ed egli ha preso la chiave ed ha aperto la porta del tesoro della speranza. La risurrezione di Cristo dunque è il coronamento della sua opera espiatoria. Egli ci mostra che lui nella sua morte ha cancellato i peccati del mondo, ha soddisfatto la giustizia di Dio, ha vinto la morte, e così la nostra speranza è una speranza viva. Egli è uscito di mezzo ai morti per dare a noi la stessa vita incorruttibile, affinché potessimo avere una speranza viva, una speranza che non morirà mai. E tutto questo è nostro, mediante la nuova nascita, mediante la rigenerazione, mediante la potenza trasformatrice di Dio. Dunque l'eredità ha come fonte Dio, come motivo la misericordia, come mezzo, come strumento la nuova nascita, e adesso guardiamo alla sua natura. Questo è così meraviglioso. Versetto 4 dice che mediante la nuova nascita otteniamo un'eredità che è tre cose: incorruttibile, incontaminata e che non appassisce mai. E questo veramente ci riempie di grande gioia, sapere che abbiamo un'eredità che prima di tutto è incorruttibile. Incorruttibile. Aphartos significa fondamentalmente non corruttibile, non soggetta allo scomparire, oppure non esposta al decadimento, alla distruzione. Ma oltre a quello, nel greco secolare è stato usato anche per esprimere un concetto molto interessante, cioè qualcosa che non è stato devastato da un esercito invasore. Qualcosa che non è stato devastato da un esercito invasore. È un pensiero interessante. Se riportaste questo pensiero all'Antico Testamento, ricordereste che quando Dio diede ad Israele la sua eredità, quell'eredità era la terra di Canaan, ricordate? La terra di Canaan era l'eredità di Israele. Io vi darò questo paese, disse, il paese dove scorre il latte, il miele e così via. Avevano dunque un'eredità terrena, ma molte, molte, molte volte quella eredità terrena, Canaan, fu saccheggiata da eserciti invasori, saccheggiata da nemici, devastata da nemici. La sola città santa, Gerusalemme, fu devastata e fu rasa al suolo almeno 17 volte solamente nel corso della sua storia. E può darsi che questa parola assumerebbe per noi un significato ancora più ricco se la comprendessimo in luce a questo collegamento. L'eredità dell'Antico Testamento, la terra di Canaan, un'eredità terrena data a Israele, fu saccheggiata, devastata, fu distrutta, fu rasa al suolo. Ma voi, però, avete un'eredità che non sarà mai devastata, mai saccheggiata, mai distrutta. È incorruttibile. Una ricchezza che non può essere spesa e quindi non può diminuire. Un tesoro che non potrà mai essere portato via, rubato, depredato o saccheggiato. Vedete, è esattamente quello che Gesù aveva in mente lì in Matteo 6, quando disse: fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Mettete il tesoro lì dove è al sicuro, dove è incorruttibile. Ascoltate, non c'è nessun luogo in questo mondo dove possiate farlo. Pensate di essere coperti, avete il vostro tesoro qui e là, e avete i vostri beni, i vostri conti in banca, le vostre obbligazioni, le vostre azioni, i vostri certificati e tutto il resto che magari state accumulando, è tutto corruttibile. E se anche dovesse sopravvivere in questo mondo fino al momento della vostra morte, allora perirebbe quando morite, perché non potrete più reclamare nulla. Tutte le persone che amate litigheranno per riceverlo? E poi, quando loro se ne andranno, anche loro lo lasceranno al gruppo successivo. Ma il tesoro che Dio ci ha dato nell'eredità eterna della salvezza, che deve essere ancora rivelata negli ultimi giorni come nostra salvezza piena, finale e gloriosa, è un tesoro che non sarà mai devastato da alcun nemico, non sarà mai toccato da alcun esercito invasore, non sarà mai portato via da un ladro, non sarà mai mangiato dalle terme né corrotto dalla ruggine. Non può essere toccato. La seconda parola è incontaminata. Amentos significa senza macchia, non inquinata, non macchiata dal peccato, dal male, dalla corruzione. Tutto in questo mondo è contaminato, tutto in questo mondo è macchiato, tutto in questo mondo è stato toccato dal peccato, tutto in questo mondo, capite questo? Tutto è difettoso, tutto. Tutto fallisce, ed è per questo che la Bibbia dice in Romani 8 che l'intera creazione geme aspettando l'adozione, attendendo la gloriosa manifestazione dei figli di Dio. La creazione è macchiata, è contaminata. C'è una lebbra morale che ha corrotto tutto in questo mondo, voglio dire proprio tutto. Viviamo in un mondo inquinato, respiriamo un'aria che è infestata ed infetta e trasmettiamo questa stessa contaminazione a tutto ciò che tocchiamo. E l'inquinamento non è lo smog e l'infezione non è l'AIDS, è il peccato. È il peccato. Ogni eredità terrena è contaminata, ma c'è un'eredità che non lo è. Tutto il meglio di questa terra per Paolo è letame, spazzatura, immondizia, ma non quel tesoro che è la giustizia di Gesù Cristo, dice in Filippesi 3 dal 7 al 9. Questa è un'eredità che non è macchiata, non è contaminata in alcun modo. Che meraviglia! Tutto ciò che abbiamo in questa vita è corrotto. La nostra nuova auto si arrugginirà, la nostra nuova casa invecchierà e si deteriorerà. Persino il denaro che mettiamo da qualche parte lì sarà vittima di un'economia che cambia. O il vostro tesoro più grande potrebbe esservi rubato. Tutto si consuma, tutto si deteriora, tutto si corrode, tutto si corrompe. Ma non ciò che avete riposto in cielo. Dov'è il vostro sguardo? Dov'è il vostro tesoro? Lo state accumulando lassù per aggiungerlo alla gioia di quella salvezza eterna? Oppure siete così stolti da riversarlo in ciò che è contaminato? Il terzo termine che usa è una sola parola, che non appassisce. La Nuova Riveduta traduce che non appassisce, è la parola inappassibile, per così dire, non soggetta a sfiorire. Viene usata fondamentalmente per i fiori che si guastano, che appassiscono e muoiono. E qui si suggerisce che abbiamo un'eredità che non perderà mai la sua bellezza soprannaturale. Non appassirà mai, non invecchierà mai. Vedete, il regno dei cieli non ha elementi soggetti al decadimento. Non c'è nessun peccato, nulla perisce e nulla è contaminato, nulla appassisce. Tutti i colpi del tempo non possono toccarlo perché si trova in un luogo senza tempo. Tutta la contaminazione del peccato non può toccarlo perché si trova in un luogo senza peccato. Pietro dice che quando apparirà il sommo sacerdote, il sommo pastore, riceveremo una corona di gloria che non appassisce, che non appassisce. Oh, che meraviglia, che meraviglia. E a motivo della nostra eredità, che non può mai essere corrotta, né contaminata, né appassire, Pietro dice che dovremmo rallegrarci, dovremmo benedire Dio, dovremmo adorare Dio. L'ultimo punto che Pietro presenta, e questo è ricchissimo, è la sicurezza della nostra eredità. Sapete, uno potrebbe dire a se stesso, sarebbe meraviglioso se potessimo godere di questa eredità, no? Se potessimo veramente rallegrarci e benedire Dio, ma temo che potremmo perderla. Come facciamo a sapere che non la perderemo? Come facciamo a sapere che qualcuno non verrà a portarcela via? Come facciamo a sapere che non possa essere saccheggiata o rubata? Pietro vuole rispondere anche a quello. Vuole che possiamo godere dell'eredità senza quella paura. E così al versetto 4, alla fine del versetto, dice: conservata nei cieli per voi. Avete capito? Qualcuno potrebbe dire: oh, sapete, forse questa finirà e qualcun altro la riceverà. Cos'è che succede se sotto questa persecuzione, o sotto questa ostilità, o sotto questo rifiuto, o sotto le difficoltà del tempo in cui sto vivendo, cosa succede se io in qualche modo cada nel peccato e perda tutto e lo ottenga qualcun altro al mio posto? E così Pietro dice che essa è conservata nei cieli per voi. Meraviglioso. La parola conservata significa custodita, è custodita nei cieli. E l'idea qui, infatti, è un participio perfetto passivo, significa che è l'eredità che già esiste ed è continuamente custodita per voi. Incredibile! Al presente, continuamente custodita. Wow! E dov'è che viene custodita? Nei cieli, è quello un posto sicuro? È il posto più sicuro che ci sia? È il posto più sicuro che ci sia! È il luogo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, così come disse Gesù. È il posto più sicuro che esista. Ricordate che in Apocalisse capitolo 21, al versetto 27, ci viene detto del cielo che nulla di impuro e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello? Nessuno entrerà lì a portarvi via il vostro tesoro, né Satana, né i demoni, né chiunque altro. Al capitolo 22, versetto 14, dice: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città, cioè il cielo, la Nuova Gerusalemme. Fuori sono i cani, gli stregoni, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Loro non sono lassù, sono fuori dal regno, fuori da quel dominio. Il cielo non conoscerà mai alcuna invasione, il cielo non conoscerà mai alcun saccheggio del suo tesoro, il cielo non conoscerà mai la devastazione né la deturpazione della sua bellezza, il cielo non avrà mai eserciti che lo calpesteranno per combattere contro i suoi abitanti, il cielo non sperimenterà mai qualcuno che verrà lì a portar via le sue glorie come bottino, non nel cielo. Il tesoro è al sicuro. Miei cari, posso dirvi che per la misericordia di Dio, del nostro Dio benevolo, di grazia, che Egli vi ha salvati ed ha salvato me anche quando non ce lo meritavamo, e che Egli ci ha concesso, mediante la nuova nascita, una salvezza eterna conservata nei cieli e che non potrà mai, in nessuna condizione mai, essere saccheggiata, è sicura. E mentre servite il Signore Gesù Cristo qui, e mentre vivete una vita di adorazione, di lode, di culto, continuate e continuerete ad aggiungere realtà a quel tesoro e gioie al cielo eterno, mentre investite nell'eternità. Il tesoro è al sicuro. E qualcuno potrebbe dire: sì, ma so che il tesoro è sicuro, però quanto sono sicuro io? Forse io potrei mandare tutto in rovina? Ci sono alcuni, sapete, che insegnano che si può perdere la salvezza e che qualcun altro tiene il resto? Forse posso perderla io? Così dice? Che è conservata nei cieli per voi che siete custoditi o protetti dalla potenza di Dio. E non solo il tesoro è custodito, ma voi siete custoditi. Anche voi. Non è meraviglioso? Siete custoditi. Io sono custodito? Sì. E da che cos'è che sono custodito? Dalla potenza di Dio? Dall'onnipotenza di Dio? Dalla potenza sovrana onnipotente di Dio, da una continua protezione divina, come se fossimo in guerra. Voi siete nel processo di essere custoditi dalla potenza di Dio, dice il testo. Satana non può assaltare il cielo, Satana non può salire lassù e condannarvi, è Dio che vi ha dichiarati giusti. Come potrebbe mai Satana condannarvi con successo? È quello che dice Romani 8. Se Dio è per noi, chi sarà mai contro di noi con successo? Se Dio, il Dio Santo, infinitamente giusto, dice che per noi va tutto bene e che apparteniamo a Lui, quale tribunale potrebbe essere più alto di quello? Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo, egli che è capace di preservarvi da ogni caduta e di farvi comparire irreprensibili, dice Giuda 24. La potenza suprema, l'onniscienza suprema, l'onnipotenza suprema, la sovranità suprema non è soltanto capace di custodire il tesoro, ma custodisce anche il credente. Che pensiero meraviglioso. Non dovete temere. Miei cari, tanto vale rallegrarsi, no? Lo capite? Tanto vale rallegrarsi. Nessuno potrà mai rubare il vostro tesoro e nessuno potrà mai squalificarvi dal riceverlo. Potresti dire, non ho proprio nessuna parte in questo? E se io semplicemente voltassi le spalle, maledicessi Dio e me ne andassi? Ma guardate un po' quello che dice il versetto. Voi siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la vostra fede. Questa è la vostra parte? Dio la opera in voi? E la vostra fede perseverante in Dio ed in Cristo è di fatto la prova, l'evidenza dell'opera con cui Dio vi custodisce. Dio non vi ha salvati senza fede e Dio non vi custodisce senza fede. Quando Dio vi ha salvati, ha anche accesso quella fede in voi e mentre vi custodisce alimenta quella stessa fede. E così siamo custoditi dalla potenza di Dio e la potenza di Dio opera mediante la nostra fede. Questo è un pensiero meraviglioso. La fede viene accesa, dice Lenski, il commentatore luterano, la fede viene accesa, viene preservata e resa forte unicamente dalla grazia. Perfino la fede è per grazia. La grazia, dice, raggiunge il cuore e l'anima e produce effetti spirituali. Davvero meraviglioso. Così, mentre da un lato abbiamo Dio nella sua potenza, che chiude la bocca dei leoni e protegge Daniele, dall'altro abbiamo anche la fede di Daniele al suo culmine. Le due cose vanno sempre insieme, vanno sempre insieme. La protezione della potenza onnipotente e la perseveranza della fede. Non è indipendentemente dalla fede, è mediante la fede. Così il vero credente non solo è custodito da Dio, ma riceve anche una fede che lo sostiene e che lo fa perseverare. Come ho detto prima, non siete stati salvati senza fede e non siete custoditi senza fede. Siete stati salvati mediante la fede e siete stati custoditi mediante la fede. Ecco perché è così assurdo che alcuni dicano che si può essere cristiani anche se non si crede. Non è così. Dio non vi custodisce mediante un atto sovrano indipendentemente da ciò che fate voi. Egli vi salva mediante un atto sovrano attivando per grazia la vostra fede affinché voi continuiate a credere. Miei cari, che cos'è che Dio ci ha dato per cui dovremmo adorarlo? O Pietro dice che ci ha dato un'eredità eterna, ci ha dato una salvezza pronta, pronta ad essere rivelata negli ultimi giorni. E quello che intende è che non siamo ancora entrati nella sua pienezza, non abbiamo ancora sperimentato tutto ciò che essa contiene. Questo attende ancora la rivelazione ovviamente di Cristo in tutta la sua gloria che verrà negli ultimi giorni. Ora ne abbiamo un assaggio, ma non ne abbiamo la pienezza. Però Dio ce l'ha concessa, ora è un'eredità che possediamo in una certa misura, ma non ancora in tutta la sua pienezza. E un'eredità che tuttavia ci è garantita. Dio è la fonte, la misericordia è stata il motivo ed è così meravigliosa, no? Perché ce l'ha data, non perché la meritassimo, quindi non dobbiamo continuare a meritarla per conservarla, ce l'ha data perché eravamo così miserabili che ha avuto compassione su di noi. E per quanto miserabili potremmo mai essere dopo di quello, non saremo mai miserabili quanto lo eravamo prima. E così egli continuerà ad avere quella stessa compassione e la sua misericordia sarà nuova ogni mattina. Ed il mezzo mediante il quale l'eredità ci è giunta è stata la nuova nascita che ci ha dato questa speranza viva fondata sulla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E questa eredità non può mai perire, non sarà mai macchiata, non potrà mai appassire ed è assicurata per noi come noi siamo assicurati per essa. E Pietro dice, Non importa quale sia la vostra condizione fisica, non importa quale sia la vostra situazione terrena, dovreste lodare Dio per questo, dovreste benedire Dio per questo. Oh, che i nostri cuori possano fare proprio questo. Preghiamo insieme. Perdonaci, Signore, per aver dato per scontata quella realtà per la quale passeremo l'eternità in lode incessante. Oh, com'è che questo parla della nostra natura decaduta, della bruttezza dei nostri cuori peccaminosi, del fatto che possiamo diventare così indifferenti verso quella grande salvezza che ci hai dato, e così preoccupati di inutili banalità insignificanti da perdere la nostra gioia, da distogliere lo sguardo da te, dall'eternità e dal cielo per fissarlo su questa terra passeggera, terra che appassisce, perisce ed è contaminata. Dio, aiutaci. Aiutaci a sollevarci e a vivere nelle realtà celesti. Oh, come questo ci parla della bruttezza del nostro peccato. Da una parte vorremmo giustificarci e vorremmo dire che non abbiamo commesso questo peccato, che non abbiamo mai commesso quell'altro, o che non abbiamo fatto questo o quell'altro, e raccontarci che siamo nobili. Però poi guardiamo all'indifferenza dei nostri cuori verso la nostra salvezza eterna, alla nauseante mancanza di gratitudine, all'egocentrismo, all'indulgere, alla bruttezza dell'indulgere della nostra propria volontà, della nostra propria via che perseguiamo con tanta ostinazione, allo spreco del tempo, del denaro e delle risorse in questo mondo corruttibile che non è altro che una principessa ridotta in cenere. E quando il sarcofago verrà finalmente aperto negli ultimi giorni, tutto sbriciolerà. Signore Dio, oh, quanto questo ci mostra la peccaminosità dei nostri cuori. Ti ringraziamo per averla smascherata. Dacci una nuova spinta a vivere nelle realtà celesti, a investire nell'eternità, a desiderare di essere con te e a sopportare qualsiasi cosa in questa vita, perché le sofferenze del tempo presente non sono certo degne di essere paragonate alla gloria che sarà nostra in quel giorno in cui vedremo Cristo faccia a faccia. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.